nostro appuntamento mensile con il nostro, io ho detto nostro, ma spero che non sia un problema, avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè e bentornato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Beh no, certo, è vostro, nel senso che siamo sempre qua. Adesso è un po', tra un po' arriveremo all'anno. Quando abbiamo iniziato?
Dovrei controllare. E, beh, comunque è un bel appuntamento questo, Me l'hanno fatto notare in molti. E sappi che quando ti fa notare una cosa una persona, la vedono in 100 ma non te lo dicono.
È vero. Sì, vedo
la proporzione
su Facebook
è quella.
Sì, no? quanti mettono mi piace e quanti guardano, insomma, è un 10% che interagiscono.
Esatto.
No, però è importante, anzi mi dispiace, anche lo dico anche a Chris a radio, non essere stato qua lo scorso giovedì, che sarebbe stato il primo giovedì del mese, però avevo un grosso procedimento di quelli da decine se non da centinaia di migliaia di euro, e quindi sono quei procedimenti che ti assorbono totalmente, a volte non riesci a fare altro, no?
E vieni oggi che è l'11 settembre, che poi è una data un po', no?
Particolare,
che
particolare.
Porta la mente a girare, veramente fare il giro del globo,
oltreoceano.
Ma non siamo qui per parlare di questo,
no.
Anzi, oggi l'argomento del giorno è
I reati edilizi. Allora, come sempre, è un termine riassuntivo e potremmo quasi dire a tecnico rispetto a quello che tratteremo oggi, no? Ma tende a evidenziare quelli, i reati di cui andremo a parlare oggi, che sono spesso sottovalutati. Intanto facciamo una premessa dovuta, al di là del fatto, come al solito, che oggi noi trattiamo il tema a un livello molto molto basico, molto semplice, no? E utilizzando termini tecnici perché tutti possano capirci. La cosa che invece vorrei sottolineare oggi è, parlando proprio dei reati edilizi, l'importanza di rivolgersi a un professionista quando si sta per intraprendere un determinato tipo di attività, no? Quindi lasciamo stare ChatGPT o Google. Perché dico ChatGPT adesso senza approfondire, perché potremmo fare una settimana,
guarda, abbiamo parlato,
no?
Anche ieri, quindi ecco, sai, è sulla bocca di tutti comunque oggi.
Allora, io stesso l'ho provato, ho fatto dei corsi appositi anche proprio mirati per la nostra professione, e dico, all'inizio mi sembrava tanta luce e ora invece con l'andare del tempo ho evidenziato tante ombre. Il rischio, che vi dico subito e poi la chiudo perché sennò vado fuori tema, è: state attenti perché rischiate di fare degli errori clamorosi, perché le allucinazioni in ChatGPT sono, cioè l'allucinazione, cioè ti inventa sentenze, inventa orientamenti, sono
all'ordine del giorno. E tra l'altro, ad esempio, in campo medico, no, ti dà diagnosi e soluzioni che ti possono far male, perché ci sono spesso in questi giorni delle notizie, ma dico, che ti danno una diagnosi o ti danno una cura che non è quella. Quindi non fidatevi al 100%.
Quindi la cosa che vi dico è, prima di iniziare a costruire il riparo per la legna, no, classico in carnia, andate a chiedere a un perito, un ingegnere, un architetto, perché, e quindi non dico a un avvocato, dico fermatevi tra virgolette allo step più tecnico, no? Quindi andate
nell'ambito
andate a chiedere a un perito che magari non vi chiede neanche niente e vi evita grossi ma grossissimi guai.
Perlomeno ti dà il consiglio su che tipo di pratiche devi avviare per poter realizzare una cosa che non c'è.
Oppure semplicemente ti dice: stai sotto i 5 metri quadrati di pianta per il riparo, perché sopra i 5 bisogna fare il deposito.
Devi accatastarlo poi.
No, c'è il deposito comunque all'ente regionale per fare i calcoli, okay. Mi pare, no? Però, quindi, come dico, andare sempre da un perito, perché se no c'è il rischio di finire in quelli che chiamiamo oggi che sono i reati. Apro e chiudo subito una parentesi per dire: noi sai che abbiamo aperto da poco a Paularo uno studio di co-working, e la cosa positiva che ho visto lassù è che diverse persone sono venute a chiederci dei pareri prima di, cioè ho problemi di vicinato eccetera eccetera, prima di muovermi, che diritti ho? E questa è una cosa fondamentale, perché con pochi euro evito di finire nei guai, no? senza andare appunto su ChatGPT, ChatGPT lasciatelo a noi, poi noi magari lo usiamo e sappiamo tradurlo, ma sempre un tecnico ci deve essere dietro. Quindi questo consiglio andate da un perito. Bene, detto questo andiamo a evidenziare quella...
Non è mai male parlare di un argomento con chi ne sa perché è il suo lavoro, in generale, diciamo.
Esatto,
in generale.
Esatto.
Anche se avete mal di denti, non andate dal meccanico e gli dite: scusa, secondo te
è vero,
cosa
è vero.
Dovrei fare?
Cioè, ecco. Anche perché, come dico, a volte per risparmiare 100 euro andiamo poi a spendere 3, 4, 5
esatto,
mila. Quindi, esatto. Quindi, sempre meglio chiedere prima. Detto questo, diciamo. Che tipo sappiamo che ci sono, adesso non entro nel tema permesso di costruire rispetto a scia, quali sono le differenze eccetera, quindi do per scontato che ci sia stata una violazione delle normative in materia edilizia, di urbanistica, e quindi di cosa parliamo? Di costruzioni fatte senza il permesso di costruire, oppure di esecuzione di lavoro in totale difformità dal permesso, mutamento e destinazione d'uso di non consentito di un immobile, per esempio trasforma un fienile in casa di abitazione, e quindi insomma attività di questo tipo in assenza, quindi senza essere andato da un tecnico, per dire, no? Che cosa succede in questo caso? In questo caso c'è anche un problema a livello di pubblica amministrazione. Perché dico c'è un livello, una problematica di questo tipo? Perché parlando a volte con alcuni tecnici vedo che si fermano alla legge regionale, perché noi abbiamo una legge regionale che è la 19 del 2009 che disciplina che cosa possiamo fare senza permesso, quale attività rientra invece nella scia o nel permesso. Che cosa succede? Che se uno, per la legge regionale, l'articolo 45 della legge regionale ci dice: se tu fai questa costruzione senza permesso, senza le prescritte autorizzazioni, il comune può ordinarti di demolirla. Tu a questo punto hai due alternative: o la demolisci, oppure nei 90 giorni che ti danno, oppure puoi fare una sanatoria, quindi praticamente vai,
la metti in regola.
Esatto, la metti in regola. Questo di fatto chiude il procedimento amministrativo di cui si interessano i tecnici comunali, no? E quindi c'è anche una certa, permettetemi, a volte leggerezza nel fare queste ordinanze, perché si dice: boh, ma vabbè, ma demolisce e festa finita. Purtroppo non è così, perché ci sono alcune situazioni in cui la demolizione non sana il reato, perché la legge regionale è diritto amministrativo, dice: se non demolisci o non sani, che cosa succede? Il manufatto viene acquisito alla proprietà dell'ente, cioè praticamente diventa il tuo giardino in cui c'è questo manufatto abusivo, diventa di proprietà del comune, e il comune poi farà la demolizione e ti chiede i soldi a te. Questa evidentemente è una fase patologica, certo, a cui non si arriva mai, no? Però questo finisce così.
O si arriva dopo un tempo,
sì,
eterno.
Esatto. Però questa è la legge regionale e la problematica amministrativa. Però in Italia c'è il DPR del 2001 che prevede invece i reati edilizi. E che cosa ci dice? Ci dice che per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, quindi per esempio dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici o dal permesso di costruire, c'è un'ammenda fino a 20.652 euro, oppure l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 10.000 a 103.290 euro nel caso di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire.
Non male, direi.
Esatto. Oppure per i reati ambientali, diciamo paesaggistici, utilizziamo questo termine, c'è una sanzione ancora peggiore: l'arresto fino a 2 anni sempre e l'ammenda da 30.000 euro a 103.000 eccetera euro. Quindi queste sono le sanzioni che non c'entrano con l'amministrativo, ma si attivano con l'amministrativo, cioè c'è l'ordinanza e si apre un procedimento penale. Poi l'altro invece è il decreto legislativo 42 del 2004 che prevede i reati invece ambientali. Quando si attivano questi reati ambientali? Cioè non è una cosa diversa, è sempre la costruzione abusiva fatta però in un posto che per gli enti pubblici è di particolare, per lo Stato, ha una rilevanza paesaggistica. Per esempio, l'articolo 142 ci definisce le aree tutelate. La più famosa è quella relativa alle sponde o ai piedi, agli argini, per una fascia di 150 metri dai ruscelli o dai fiumi. Qui qua non so se è un'area di competenza ancora, se arriviamo a 150 metri dalla sponda.
Non lo so, però stai facendo degli esempi molto pratici, comuni.
Sì, ecco, sì, esatto, potrebbe essere anche qua, cioè o qua o la casa a fianco, il giardino della casa a fianco rientra in paesaggistica. Questo cosa vuol dire? Che oltre a i soliti permessi che si chiedono, bisogna chiedere anche l'autorizzazione paesaggistica a realizzare l'opera. Quindi l'attività fatta, la vecchia baracca, diremmo noi, no? Che si faceva.
Sì, dove mettevi le legna o
esatto,
la macchina magari.
Esatto, ecco. Totalmente.
La tettoia.
Esatto,
la macchina,
totalmente abusiva. No? In questo caso rientra nel reato più grave, che è quello della paesaggistica, oltre che nell'altro. Quindi c'è questa doppia problematica, oltre a quella amministrativa, a livello penale. E non è una cosa, come abbiamo visto, così semplice poi, no? Perché sono pene, non tanto l'arresto, ma la questione monetaria, la pena dell'ammenda piuttosto importante, parte da 30.000 euro. No? Non voglio parlare del fatto che purtroppo, e difatti perché abbiamo detto reati edilizi, perché facciamo questo intervento, perché purtroppo la sanzione penale dovrebbe essere l'estrema ratio, no? Cioè è l'ultima cosa a cui lo Stato
deve arrivare
per far rispettare le proprie regole, no? Perché ovviamente le regole servono per dare alla società un equilibrio e la quiete sociale, no? Quindi la prima sanzione è quella amministrativa, i punti della patente, quella accessoria, i punti della patente, no? Il denaro, la multa. E poi l'ultima è quella penale, che tra l'altro in Italia non è prevista tutta nel codice penale. Cioè il codice penale arriva a qualche centinaio di articoli, poi ci sono tutte queste normative sparse, no? Che quindi rendono più difficile per le persone trovarle e capirle, perché poi sono collegate tra di loro. Per esempio, ti faccio l'esempio, poi continuo, i reati paesaggistici fanno riferimento al DPR, cioè dicono vieni punito a sensi dell'articolo 44 lettera C del DPR del 2001, no? Quindi la difficoltà grossa anche del penale è che devi inseguire i vari testi normativi per capirci qualcosa, e per questo è importante, ribadiamo, andare sempre da un professionista.
Scusa, una domanda per capire meglio, no? Tu parli sempre di questo decreto regionale, giusto?
Sia la legge regionale che il decreto del Presidente della Repubblica.
Ok, allora in questo caso, se è diverso o è leggermente diverso, quale fa fede? Entrambi o quello regionale?
Allora la regione non ha potestà legislativa in materia penale, no? Quindi la regione in questo caso ci dice, sì, poi parliamo della normativa in bianco, della riserva di legge penale, tutte cose molto complesse di cui è difficile anche riuscire a darti un riassunto, no? Diciamo che lo Stato dice col DPR la violazione del regolamento o la mancata concessione dell'autorizzazione amministrativa determina l'illecito penale. La regione ti dice tu per fare questa cosa hai bisogno dell'autorizzazione, quindi la regione ti dice cosa devi fare, lo Stato ti dice la pena se non lo fai. In estrema sintesi. Okay. Okay. Ecco, allora continuiamo con questa particolarità, no? Con questa con la problematica della sanatoria oppure della demolizione, perché appunto questa è una situazione che crea un po' di imbarazzo a volte, perché le persone purtroppo pensano ma tanto io poi faccio la sanatoria, tanto poi io demolisco, risolvo il problema e quindi lo faccio. Anni fa, racconto questo aneddoto, è successo che, perché abusi ce ne sono in ogni dove, no?
Anni fa, può anche essere che ce ne siano imposti magari un po' più diciamo non alla mano, non comodamente raggiungibili, quindi magari anche difficili da individuare. giusto? Nel senso, sì, se una cosa esiste lì da 20 anni e nessuno ha mai detto niente, uno dice vabbè, nessuno ha detto mai niente, no?
Ma in realtà sono dappertutto gli abusi, perché di fatto difficilmente lo Stato riesce a controllare. Cioè, non è che adesso i tecnici comunali si mettono a girare, a controllare tutti i camini, se rispettano l'abaco o le finestre, se sono... Perché se noi entriamo nello specifico, veramente è un mondo molto particolare.
No, è che magari sai, uno che si costruisce la legnaia, no? E perché gli serve fondamentalmente sentirsi dire... hai realizzato un abuso edilizio, cavolo, cioè è come se ti suonano le trombe
lo so,
un centimetro dalle orecchie, no? Cioè ti fa, ti colpisce, esatto. Non è proprio, no? È una cosa che dici, cavolo, è una cosa brutta.
Anche perché, come dici tu, lo vedi attorno e dici, ma l'ha fatto pure il mio vicino.
Ma sì.
E ti racconto questa
magari aneddoto. Lui lo ha fatto in regola anche.
No, ma magari anche no, la maggior parte delle volte
nel
no.
Nel senso, magari lo ha fatto in regola... sul serio, ecco.
Allora, c'è stato un paese, non faccio nomi, che insomma, da una lite tra vicini, come spesso accade, no? C'è una segnalazione dell'abuso. Questo aveva appunto proprio il ricovero per il legname. Gli hanno fatto la segnalazione in comune. Il comune a quel punto è costretto ad andare avanti.
Quindi può anche essere che ti stia sull'anima il tuo vicino di casa, esatto, e fargli un dispetto. No,
esatto,
beh, immagino.
Cosa succede? Succede che parte, vabbè, a livello, come ti dico, amministrativo, demolizione, festa finita, però è partito il penale, no? Cosa succede? Succede che questa persona, sapendo, vedendo che tutto il comune non era in regola, è andato per tutto il comune a fare le foto.
Tipo giustizia.
Esatto.
Ho pagato io, pagate tutti.
Allora, questa è una specie di leggenda, però me l'hanno confermata in diverse persone, quindi penso che sia vera. Poi non so quanti procedimenti penali sono aperti, tutto il comune. Perché? Perché erano tutti abusivi. Ma la gente non lo sapeva. Cresci, soprattutto qua in Carnia, in cui penso almeno tanti delle nostre generazioni avevano la baracchetta, avevano, no?
Sì, beh, ma saranno anche cambiate le leggi nel frattempo, no? Magari il nonno ha fatto la baracchetta, come
esatto,
dici tu, esatto, neanche lo sai, l'hai sempre vista, no?
Esatto, esatto. E il problema è che è un reato che colpisce anche il proprietario, anche se è stata realizzata da un altro, per esempio, che ne so, appunto, come dicevi tu, casa mia, però arriva mio papà e dice te la faccio io, no? La capanna, sì, qua dove mettere la legna, no? E quindi vengono puniti tutti e due, poi sia io che mio papà, perché sei proprietario e quindi dovresti controllare e devi essere tu stesso a chiedere l'autorizzazione. Bene, quindi detto questo, differenze tra sanatoria e invece la rimessione in pristino. Allora, e facciamole su tutte e tre le normative. Allora, la sanatoria per la legge regionale del 2009, la nostra legge regionale, ci dice che demolire o sanare nei 90 giorni chiude il procedimento amministrativo. Quindi noi abbiamo queste due possibilità. Attenzione, evidentemente, la sanatoria, che deve essere sempre fatta da un tecnico, ha la problematica di doversi della doppia conformità, deve essere conforme alla normativa dell'epoca della costruzione e alla normativa del momento in cui chiedi la sanatoria. Quindi c'è anche questa problematica, perché non è detto che fare una baracca alla buona, no? Una costruzione in legno alla buona sia poi effettivamente rispondente alla normativa statale, per esempio dei carichi della neve sul tetto, piuttosto che quindi non è detto che si possa sanare. Comunque, questo chiude il procedimento amministrativo, la sanatoria. Per il DPR 380 del 2001, l'articolo 45 ci dice al terzo comma che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali, quindi anche questo estingue i reati. Per il decreto legislativo 42 del 2004, no? Quindi l'articolo 181, quindi diciamo la violazione della normativa paesaggistica, al comma 1 quater prevede anche quello la possibilità di sanare tramite una compatibilità paesaggistica successiva. Però quello che c'è da dire è che la compatibilità paesaggistica è molto più complicata rispetto alla sanatoria, perché prevede che la costruzione debba essere conforme a quelle che sono il paesaggio, la particolarità dell'area. Quindi questa è una cosa molto particolare, però la sanatoria può teoricamente funzionare, con grosse problematiche però in materia paesaggistica. Per quanto riguarda invece la rimessione in pristino, la demolizione, la legge regionale, abbiamo detto, chiude il procedimento amministrativo, mentre la legge nazionale non lo prevede. Il DPR 380 del 2001 dice: se tu demolisci, il reato rimane. Il reato l'hai fatto, punto. Quindi le pene rimangono. Stessa cosa per il reato ambientale, con una particolarità: che il reato ambientale, la demolizione estingue il reato solo se la fai prima. Cioè, se tu demolisci prima che arrivino a controllarti, il reato che tecnicamente avevi fatto si estingue. Mentre se lo demolisci quando sono già stati, non vale più e vieni punito lo stesso.
Non semplice,
no, ho cercato di...
No, nel senso, ci sono diverse sfumature.
Lo so.
E se hai la fortuna di cadere nelle sfumature un po' più che ti agevolano un minimo, magari non ti sveni, ecco. Sì. Altrimenti è un bel problema.
Perché escono poi delle condanne di solito.
Ma scusami, quando ci sono questi condoni, no, che sentiamo, di cui sentiamo parlare, a volte vengono si sono realizzati negli anni, a volte sono stati ipotizzati, poi non si sono realizzati a livello nazionale proprio, no? Ecco, questi condoni vanno quindi a regolarizzare poi queste costruzioni?
Vanno a regolarizzare, ma dal punto di vista urbanistico e catastale la problematica. Per quanto riguarda i reati, dipende dal tipo, e sono comunque molto complicati questi condoni, come per esempio come le sanatorie. La problematica più grande di solito è quella strutturale, nel senso che l'ingegnere dovrebbe venire e farti i calcoli di quello che non vede.
Cioè lui viene a controllare che, ok, non hai fatto il lavoro accatastandolo,
sì,
ma comunque hai fatto bene se te lo lascio fare.
Però come fai? Cioè, cosa ne sai dei, per dire qua, sì, da sì, noi, sì, dei ferri che ci sono all'interno della struttura? A, se ci sono i ferri, B,
certo,
di che?
Sì, che carichi possono sopportare.
Cioè, un conto è fare il calcolo sulla carta prima, un conto è dover guardare dopo e dire. Quindi sono procedure molto complesse che hanno dei costi importanti, no? Per la sana. Quindi sempre torniamo principio, chiudiamo col principio: andate da un professionista.
Ecco, sì, informatevi prima di fare qualsiasi,
esatto,
cosa, perché come vedete quasi per ogni cosa che muovete c'è comunque,
esatto,
sono delle regole.
È vero,
ecco,
è vero.
Ci sono delle regole, banalmente anche in centro, anche sul colore ad esempio
degli edifici,
degli,
sì,
edifici,
sì,
ma anche dei tetti, no?
Sì,
non è che,
sì,
dice, ah, vabbè, piace il tetto blu, lo faccio blu. Non puoi.
Anche del tipo, no, di tetto coppo, piuttosto,
certo,
che,
certo,
dipende da dove si è. Quindi è sempre meglio chiedere a un tecnico.
Cioè uno dice, ho visto il drone sopra Firenze, tutti i tetti uguali, e c'è un perché.
Sì,
perché,
esatto,
un caso si sono tutti trovati che gli piace quel colore.
No,
direi di no. Allora, avvocato, grazie. Oggi ci hai parlato di una cosa, non dico difficile, ma sicuramente ci hai aperto un mondo a cui,
sì,
magari non pensi. E chissà quanti a casa hanno pensato: sì, mi ricordo quella volta che mio nonno aveva fatto magari il garage, sai? E poi mi sono dovuto trovare a sistemarlo, o a rafforzarlo, o a demolirlo. E comunque ho girato un po' di carte. Ecco,
è in Carnia dove tante persone hanno comunque la maestria di realizzare da sé le opere, è un argomento molto scottante.
Sì, sì.
E ripeto, se tu giri un paese, guarda, io sono sicuro che non ce n'è uno.
Se lo guardi con quell'occhio là, sì, ci si fa in caso.
Non ce n'è uno in regola, potrei scommetterti quello che volete.
Avvocato, grazie, ci vediamo allora in ottobre.
Esatto.
E vedremo quale sarà l'argomento che ci proporrai fra un mesetto. Ecco.
Ma in realtà ci sto già pensando, però dai, spero, ho un bel argomento da affrontare, ma non ve lo anticipo.
Bene, sorpresa. Grazie Giosuè, a presto.